Abbiamo bisogno di sapienza. Non c'è nulla di più importante per la nostra vita, probabilmente, che avere saggezza. E pensavo a questo tema questa settimana, anche per quello che è successo. Non so se avete sentito i telegiornali o avete letto nei quotidiani, ma quello che è successo nei giorni scorsi ci ricorda una verità importante, che le banche crollano, le multinazionali tremano, gli uomini sbagliano, e l'unica cosa che rimane davvero, è la parola di Dio. Martin Winterkorn è stato fino a qualche giorno fa manager a capo della Volkswagen, una grande multinazionale, probabilmente un gigante dell'auto, non solo in Europa e in Germania, ma nel mondo. Però quello che si è scoperto qualche giorno fa è che per anni Martin Winterkorn, lui, se non lui in, come dire, direttamente, ma comunque i suoi più stretti collaboratori, hanno imbrogliato. Hanno detto una serie di menzogne, bugie. Hanno imbrogliato in merito a cosa? Un software che gestiva le emissioni, no? L'inquinamento delle auto, praticamente. Una cosa non banale, grave. Grave per tre motivi, ci dicono i commentatori. Il primo, perché noi dobbiamo renderci conto che oggi nel mondo occidentale muoiono quasi 10 milioni di persone l'anno a motivo dell'inquinamento dell'aria. Per cui il fatto, no, che un'azienda, una multinazionale come la Volkswagen non si fosse preoccupata di questo è una cosa grave. Due, ha sbagliato perché, la cosa è grave, l'altro punto, perché in questo modo è venuta a mancare la fiducia, ha tradito la fiducia di milioni di persone. E gli esperti ci dicono che il vero capitale, ciò che ti rende davvero ricco, non è l'insieme del patrimonio fisico, ma ciò che rende ricco una multinazionale o un'azienda o un'impresa o anche una persona non sono gli asset fisici, non è il patrimonio materiale, è la fiducia, è la reputazione. Se tu prendi una impresa qualunque, piccola o grande che sia, dalla Apple alla Microsoft, no? L'85% di quello che vale è costruito non sulle cose fisiche ma sulla fiducia. E se tu tradisci la fiducia, è un tradimento radicale che danneggia tutto. E l'altra cosa che Martin Winterkorn ha sbagliato è stata che non è stato trasparente, non è stato veritiero, ha nascosto delle cose. E un commentatore ieri in un lungo articolo su un quotidiano nazionale ha detto: la Germania e l'Europa hanno bisogno di sapienza oggi più che mai, di saggezza. Ma dov'è questa saggezza? Dove si trova questa sapienza su come vivere? Dove la troviamo questa fonte della sapienza? Dove dobbiamo indirizzare le persone a cercare questa sapienza? Io vorrei invitarvi ad aprire il libro dei Proverbi. Oggi leggeremo l'inizio e la fine. Andiamo in Proverbi, capitolo 1, leggiamo verso 7. Proverbi 1, dopo il libro dei Salmi, verso 7. Il timore dell'Eterno è il principio della sapienza. Gli stolti disprezzano la sapienza e l'istruzione. Lo rileggo. Il timore dell'Eterno è il principio della sapienza. Gli stolti disprezzano la sapienza e l'istruzione. Tutto il libro è costruito sul tema della sapienza. Questo libro è un libro che ci spiega cosa significa vivere in modo saggio, cos'è la sapienza. Tant'è vero che se voi guardate con me, al capitolo 2 si parla dei frutti della sapienza. Quali sono le conseguenze della saggezza? Fino ad arrivare al capitolo 8 e 9, dove dice, nella vita dell'uomo c'è un bivio a un certo punto. Da un lato c'è la via della saggezza e dall'altro c'è la via della follia. E invita il lettore a intraprendere il percorso della sapienza. Cerca la saggezza, come la devi cercare nel timore del Signore. E poi il libro si sviluppa su questi temi e arriva a una conclusione, a una sintesi. E alla fine del libro c'è un brano che dice: adesso ti rappresento cosa significa vivere sapientemente. Ti dimostro qual è la rappresentazione più efficace di una vita vissuta in modo saggio, sapiente. Ed è, andiamo in Proverbi 31. Ora, questo spesso è un testo, come dire, che viene preso, maltrattato, è appiccicato, diciamo così, al genere femminile, no? Ecco come deve essere una donna perfetta. Se tu non sei come quella donna perfetta, allora devi sentirti in colpa. Però non è quello lo scopo del brano. Proverbi 31, e lì abbiamo in Proverbi 31, no, la conclusione di questo libro, che inizia col timore del Signore, il principio della sapienza, e in Proverbi 31 c'è cosa? C'è l'autore, Salomone, che ci dice: adesso ti do una rappresentazione visiva di cos'è la sapienza, di cosa significa vivere sapientemente. E vorrei che tu la considerassi assieme a me. Proverbi 31. Leggeremo dal verso 10. Una donna forte e virtuosa, chi la troverà? Il suo pregio sorpassa di molto quello delle perle. Il cuore del suo marito confida in lei, ed egli non mancherà mai di provviste. Ella gli fa del bene e non del male, tutti i giorni della sua vita. Ella si procura della lana e del lino e lavora con diletto con le proprie mani. Ella è simile alle navi dei mercanti, fa venire il suo cibo da lontano. Ella si alza quanto ancora è notte e distribuisce il cibo alla famiglia. È il compito delle sue donne e dà alle sue donne di servizio. Ella posa gli occhi sopra un campo e l'acquista. Col guadagno delle sue mani pianta una vigna. Ella si ricince di forza i fianchi e fa robuste le sue braccia. Ella si accorge che il suo lavoro rende bene e la sua lucerna non si spegne di notte. Ella mette la mano alla rocca e le sue dita maneggiano il fuso. Ella le stende le palme al misero e porge le mani al bisognoso. Ella non teme la neve per la sua famiglia, perché tutta la sua famiglia è vestita di lana scarlatta. Ella si fa dei tappeti, ha delle vesti di lino finissimo e di porpora. Il suo uomo è rispettato alle porte, quanto si siede fra gli anziani del paese. Ella fa delle tuniche e le vende, e delle cinture che dà al mercante. Forza e dignità sono il suo manto, ed ella si ride dell'avvenire. Ella apre la bocca con sapienza ed ha sulla lingua insegnamenti di bontà. Ella sorveglia l'andamento della sua casa e non mangia il pane di pigrizia. I suoi figliuoli sorgono e la proclamano beata, e il suo marito la loda e dice: molte donne si son comportate valorosamente, ma tu le superi tutte. La grazia è fallace e la bellezza è cosa vana, ma la donna che teme il Signore è quella che sarà lodata. Datele del frutto delle sue mani e le opere sue la lodino alle porte. Ecco cos'è la sapienza. Ecco cosa significa vivere saggiamente. Qualcuno ci dice, no, che la saggezza arriva con gli anni. Più passano gli anni, più si diventa saggi. Ma non è necessariamente così. Siamo, come dire, tutti noi hanno visto casi di uomini o donne anziane che in qualche modo non sono per nulla o affatto saggi. Qualcun altro ci dice che la saggezza in qualche modo coincide con l'intelligenza, con la conoscenza, no? Con l'intelligenza superiore, ma non è così. Il mondo è pieno di uomini e donne super intelligenti che fanno cose estremamente stupide e pericolose. Non è neanche questo. Noi abbiamo bisogno di saggezza. Noi abbiamo bisogno di quella saggezza che ci aiuta a vivere, no, nelle circostanze difficili e in quelle semplici, che ci aiuta a far prendere delle decisioni giuste, quotidiane, per vivere in modo che onora il Signore. Cosa devo mangiare? Con chi devo uscire? Dove, come devo adorare il Signore, quanto, quale occupazione devo andare a ricercare, come, con chi mi devo sposare, come, dove devo vivere, quali sono le circostanze della mia vita. Sono tutti piccoli dettagli, che non sono così piccoli, ma che necessitano di una estrema sapienza. E noi, se vogliamo mettere tutta la nostra vita sotto l'ombrello del Signore, dobbiamo affrontare queste decisioni alla sua presenza. E il libro ci dice: il timore del Signore è il principio della sapienza. Cioè significa che la fonte della saggezza non si trova nei libri, non è l'accumulo di conoscenza, non è fare una scuola particolare, che cose importanti, ma la fonte della saggezza è il timore del Signore. E avere questa relazione profonda con Dio, personale, individuale, che in qualche modo ci apre la chiave per vivere in modo che onora al Signore. Ora sapete, a scuola da qualche anno si parla di una differenza, no? Che c'è tra la conoscenza e tra le conoscenze e le competenze. Non so, se qualcuno di voi, come dire, si è avvicinato al mondo dell'educazione, sa che si parla sempre, no, di questa differenza, no? Una cosa è ciò che tu sai, ciò che conosci. Un'altra cosa è ciò che sai fare. Un'altra cosa ancora è ciò che tu sai essere. E le cose non coincidono. Tu puoi essere pieno di informazioni, hai tante conoscenze, ma questo non significa necessariamente che tu sai fare delle cose. E soprattutto, il fatto che tu abbia delle competenze non significa che tu sai essere in un certo modo. Capite? No, il mondo contemporaneo sta in qualche modo scoprendo quello che la Bibbia dice da millenni. Cioè cosa? Che la conoscenza di per sé, le informazioni di per sé, non producono una vita migliore. Ciò che produce una vita migliore è la saggezza, cioè prendere delle conoscenze che tu hai, applicarle al tuo caso concreto ed essere cambiato e saper essere in un modo diverso. È quello che ci dice la Bibbia. Il timore del Signore non è soltanto la fonte della conoscenza o della scienza, cioè il timore del Signore non è soltanto il fondamento, no? Diciamo così, no? Dell'approccio scientifico conoscitivo. No, è importante anche quello, ma non si ferma lì. Il timore del Signore è il principio del vivere in un modo diverso. Cioè, chi teme il Signore vive in un modo diverso. Ha un modo particolare di vivere. Ora, guardate, Ci sono, il libro ci parla che bisogna stare attenti, no? In pratica, perché c'è sempre la via della follia che fa concorrenza alla via della saggezza. In Proverbi 9 c'è un confronto, no? Come dire, molto stretto tra questi due, cose. Però, in Proverbi 31 noi diciamo, riscopriamo, abbiamo la sintesi di cosa significa vivere saggiamente. Ora, vi dicevo prima che Proverbi 31 è stato spesso utilizzato come un brano per far sentire in colpa, no? Migliaia e milioni di donne. Che se tu non assomigli e se tu non fai come fa questa donna in Proverbi 31, in pratica non sei una buona moglie, non sei una buona donna, ecco, in qualche modo ci sono delle cose, ecco, queste sono... Ma il problema qui è qui, che questo brano e sì parla di una donna, ma non si riferisce soltanto alle donne. Il brano ci sta dicendo qual è un esempio luminoso di vita saggia. Cosa significa vivere saggiamente? Guarda come fa questa donna. E lo guardiamo assieme. Allora, guardate un po', no? Perché uno pensa, beh, vivere saggiamente significa andare in chiesa, essere religiosi. Vivere saggiamente significa... fare alcune cose, vivere saggiamente significa occuparsi di un pezzettino della vita. Guarda cosa ci dice questo brano. In Proverbi 31, quello che leggiamo è cosa? Intanto, la prima cosa che vediamo, verso 11 e verso 13, è che questa donna è sposata, quindi ha una famiglia, ed è dedicata al benessere della sua famiglia. Ci siamo? Quindi fa cose molto ordinarie. Vivere saggiamente significa vivere una vita ordinaria con qualcosa in più. Quindi questa donna è sposata, è devota al benessere della sua famiglia. Verso 11, verso 13, verso 15, verso 17 si preoccupa, si alza, va lì, verso 21 e 22. No, è una donna che ha a cuore la sua famiglia, una persona che ci tiene alla famiglia. Seconda cosa che ci dice questo brano, però, è che questa donna non solo si preoccupa della sua famiglia, ma la seconda cosa che ci dice questo brano è che questa donna è molto concreta. Non è solo parole. E se voi guardate versetto 14 e versetto 16 e versetto 18, ci parla di questa donna che fa affari. Cioè, in pratica, questa donna contribuisce economicamente alla sua famiglia. Si preoccupa concretamente della vita dei suoi cari. Capite cosa fa? Quindi non è soltanto dedita alla famiglia, non fa la casalinga soltanto, anzi fa affari perché è preoccupata, no, di sostenere materialmente, economicamente, la sua famiglia. Ce lo dice 14, 16, 18. Ma non solo, verso 20 ci parla di questa donna che non fa soltanto questo, ma questa donna fa della sua casa il centro del suo ministero. Cioè, questa donna vive il suo servizio al Signore partendo dalla sua casa, tant'è che il verso 20 ci dice cosa? Che si preoccupa di dare ai poveri. Cioè, è preoccupata non soltanto per la sua famiglia, ma anche per il suo prossimo. E tutto questo parte dal suo, dalla sua casa. Il verso 26, quello che ci dice che questa donna non pensa soltanto a lei, questa persona non pensa soltanto a sé, ma istruisce altri, forma le nuove generazioni, ma come le forma? Verso 26, le forma e le educa con gentilezza e perspicacia. Ma non solo qui, la conclusione di tutto questo cos'è? È che il verso... E verso 11 e 12 e poi anche 28 e 29, che grazie a questa persona che vive in modo saggio, il suo marito e i suoi figli godono di molto onore e di molta prosperità. Allora, confronta questo profilo ideale, d'accordo, confronta questo profilo con quello, con lo con il profilo che spesso circola nei nostri ambienti, di come devono essere le donne, o dei pregiudizi che spesso accompagnano. Ma non solo. Dimmi tu, se quello che fa questa donna non è straordinario, perché questa donna manifesta in tutte le aree della sua vita, manifesta carattere e sapienza. E la cosa che mi ha colpito molto è che fa un elenco di attività ordinarie. Se tu vuoi essere saggio e sapiente e vivere nel timore del Signore, devi vivere una vita ordinaria alla sua presenza. Ora, fratelli e amici, questo non è facile, perché noi siamo tutti colpiti da una cultura della celebrità, che è una cosa terribile, è un'eresia pericolosissima. La cultura della celebrità è quella che ci fa dire: ah, se io fossi quel pastore, se avessi quella chiesa, ah, se io invece fossi quell'adoratore, quel musicista, se avessi quel ministero, quei doni particolari, se fossi in quel contesto, se fossi in quella missione, se per caso, no, se riuscissi a occuparmi di questo o di quest'altro, no? La cultura della celebrità ci svilisce e ci fa sentire sempre inadeguati. Ma nella Bibbia non c'è nessun sostegno o incoraggiamento a ricercare una cultura della celebrità. Ma la Bibbia è piena di uomini e donne ordinari come me e te, che si impegnano, che vivono una vita saggia, onorata da Dio, benedetta da Lui, senza bisogno di fuochi d'artificio, amici e fratelli. E questo quello che ci dà. Guarda, è questo che è quello che ci dice questo testo. Ora, noi spesso invece, no, abbiamo bisogno di eroi, no? Pensa un po', anche quando nella tua vita cristiana. Tu, ognuno di noi ha degli eroi. Ah, quella persona, quel fratello, quella sorella. Eroi, in qualche modo. Se avessimo queste stesse caratteristiche, no? E se potessimo fare queste cose, no? Ora, la cosa straordinaria però, amici, è che il libro dei Proverbi, quando parla di saggezza, non chiude e ci presenta un pastore speciale. Capite? Alla fine di questo libro non c'è un pastore celebre, non c'è una profetessa o un profeta, non c'è un sacerdote, non c'è, come dire, un missionario. Il libro dei Proverbi ci sta dicendo, chiude con una donna ordinaria. Capisci la differenza? Una donna ordinaria. Una persona come me e te. Qualcuno ha detto che nel cielo non ci saranno due categorie di individui: i medici e i pastori. Perché? Perché avremo un corpo nuovo, non saremo più soggetti a malattie, e la parola di Dio ci arriverà direttamente, no, dalla persona, dalla presenza di Dio. Non serviranno neanche i missionari in cielo. Però tutte le altre professioni ci saranno. Questo è. Questo ci dice il testo. Ora, fratelli, guardate. Guardate le attività di questa donna. Attività ordinarie, no? E io volevo chiederti, cosa tu pensi della tua vita? Come pensi che stia andando? Vivi la tua vita ordinaria in questa direzione, in questa prospettiva, o pensi sempre che ti manca qualcosa per vivere davanti al Signore? alcune cose sul testo, no? Questo testo, è, dal verso 10 al verso 21, è formato, ci fornisce un alfabeto della donna sapiente. Inizia con la prima lettera dell'ebraico e va a chiudersi con l'ultima. Quindi in qualche modo c'è una progressione logica. Quello che il testo ci dice, da Proverbi 10 a Proverbi 31, è ti sto presentando o no qual è l'ampiezza della vita saggia. Ti voglio darti, no, un alfabeto che ti in qualche modo ti forma. Cosa significa vivere in modo saggio? E ci sono alcuni versi, no, che in qualche modo ci fanno dire, sono come dei pugni nello stomaco per il lettore che legge questo brano dall'ebraico. Ad esempio, no, il verso 10, una donna forte e virtuosa, cioè che ha un carattere nobile, questo termine forte e virtuosa è un termine che normalmente viene utilizzato per le campagne militari. Quindi qua sta dicendo una donna forte e virtuosa, che sia una donna tutta di un pezzo, possente, forte nel senso militare. Questa forza però, questa forza non si manifesta, no, nella trincea o nel fronte, questa forza si manifesta nella vita ordinaria, ha un forte carattere. Verso 10, no? Ancora, verso 17, una donna valida. No, verso 17, guardate cosa ci dice nel verso 17. Egli si recinge di forza i fianchi e fa robuste le sue braccia. Cioè significa, in qualche modo, lei si prepara in modo forte a vivere saggiamente, allo stesso modo di come un guerriero si prepara a indossare l'armatura e a prepararsi per la battaglia. Verso 25, quindi ancora ci dice cosa? Forza e dignità sono nel suo manto ed ella si ride dell'avvenire. Cioè, in qualche modo, ella si veste, no? Allo stesso modo di vittoria, come fa un generale vittorioso che ha appena vinto una battaglia importante. Quindi quello che ci sta dicendo questo brano è proprio questo: prende le immagini dell'eroe militare e le applica a questa donna ordinaria e ci dice tu puoi essere, se vivi in modo saggio, molto più di un eroe e di una celebrità. E questo testo ci spiega, ci aiuta, no, a capire, fratelli e amici, come tutta la vita deve essere vissuta in modo saggio. Guardate, no? Guardate che la cosa non è facile, perché una cosa straordinaria in questo testo è anche, non c'è nessun riferimento religioso. Non c'è nessun riferimento religioso. Non che non sia importante. Ma il testo è molto intelligente, perché spesso l'impegno religioso, l'impegno spirituale, viene visto come alibi per evitare le responsabilità. Questo testo lo omette completamente. Ma non perché la preghiera non sia importante, o lo studio biblico non sia importante, lo sono, la comunione fraterna, sono cose essenziali. Però stiamo attenti, amici, perché spesso se noi ci concentriamo soltanto su queste cose e rinneghiamo le responsabilità della vita quotidiana, stiamo tradendo il Signore. È questo che ci dice il testo. Se tu vuoi essere una persona spirituale di polso, devi essere concreta. E la concretezza significa vivere in modo saggio. Ma come facciamo, Pippo? Come si può arrivare a tutto questo? Non ce la facciamo. Questo è davvero una sfida per molti di noi. Ed è una sfida anche per i non credenti. Qualche anno fa, nel 2012, è uscito un libro il cui titolo è La alla ricerca del benessere e della soddisfazione della vita. È scritto da uno scienziato, no? Che in qualche modo studia quali sono i meccanismi del benessere e della felicità negli individui. E a un certo punto chiude questo personaggio e scrive: la saggezza e l'intelligenza non sono la stessa cosa. Soltanto il 5% di noi può essere definito veramente saggio. In molti manca una riflessione, manca una maturazione che vada in questa direzione, no? La saggezza è molto più della conoscenza, scrive ancora, è comprendere in modo profondo la natura dell'uomo, la contentezza per la vita, l'empatia, la flessibilità nel guardare i problemi da punti di vista diversi. Gli uomini e le donne sagge riescono a vedere il lato positivo in ogni situazione. I saggi sono sempre aperti a percorrere nuove strade e a guardare oltre. Ora, io non so se Pushkar, che è quest'autore, ha ragione fino in fondo, ma è chiaro che il bisogno di saggezza è intercettato e percepito da tutto il mondo, è questa saggezza che si traduce in comportamenti quotidiani diversi. E i cristiani? Come dobbiamo fare? Come dobbiamo muoverci? Cosa possiamo dire noi che abbiamo conosciuto Gesù? No, come possiamo andare in questa direzione? Io volevo invitarvi ad aprire il libro di Giacomo. Verso Giacomo al capitolo 1. Cosa dobbiamo fare noi che abbiamo conosciuto Gesù, il Signore? Come dobbiamo comportarci se ci sentiamo mancanti in tutto questo? Giacomo capitolo 1, verso 5. Se qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio, che dona a tutti liberamente, senza rinfacciare, e gli sarà donata. Quello che sta dicendo Giacomo è che se a te mancano gli strumenti per vivere una vita ordinaria in modo santo, in modo saggio, l'unica cosa che devi fare è chiederla a Dio. Andare a Lui e chiedere a Dio: Signore, dammi saggezza per vivere in modo santo la vita quotidiana, il lavoro, la famiglia, il focolare, i rapporti con i colleghi, lo sport, il divertimento, il relax, le relazioni difficili, il mio linguaggio, l'uso dei soldi. Noi dobbiamo essere santi mondani. Non nel senso di amare il mondo, ma nel senso di vivere da santi nel mondo. E la società contemporanea ha bisogno estremo di uomini e donne che abbiano saggezza, che siano sagge, che temano il Signore, e si dimostri questo nelle attività quotidiane. Cosa ce ne facciamo dei grandi proclami? Cosa ce ne facciamo delle grandi parole se poi queste non sono seguite dai fatti? Non servono a nulla, è meglio stare zitti. I manager di Enron, che furono tra le prime multinazionali a crollare quando c'era la crisi nel 2008, erano tutti cristiani. Andavano il mercoledì e il venerdì a incontri di studio biblico e di preghiera. Però poi il giovedì mattina falsificavano i bilanci. E la cosa era fatta senza nessuna frizione, senza nessuna tensione. In chiesa erano lì con le mani alzate, empaticamente, no? Coinvolgenti. No, erano, come dire, spiritualmente frizzanti. E poi? Cosa ce ne facciamo di un uomo, di una donna, se io e te veniamo in chiesa, no, settimanalmente, frequentiamo gli incontri, e poi la nostra vita è una smentita clamorosa al Vangelo del Signore Gesù Cristo? Se poi nelle nostre relazioni, nelle nostre ansie, nelle nostre depressioni, nella nostra sessualità, nelle nostre relazioni, nel come mi comporto al lavoro, io non faccio altro che dire qualcosa di diverso da quello che vorrei dire la domenica mattina. Possiamo sostenere questa dissonanza? È impossibile. Perché prima o poi esplodiamo. La dissonanza prima o poi emerge. Per cui abbiamo bisogno di una vita integra, capite? Una vita integra è una vita saggia, come quella di questa donna, che vive tutta la sua vita all'ombra dell'Eterno. Il timore del Signore la accompagna quotidianamente in ogni minuto della sua esistenza. E questa è la battaglia in cui dobbiamo impegnarci. Prendi Giacomo 3. Chi è, verso 13, chi è saggio e intelligente fra di voi? Mostri con la sua buona condotta le sue opere in mansuetudine di sapienza. Ma se avete nel cuore vostro dell'invidia, dell'amarezza e uno spirito di contenzione, non vi gloriate, non mentite contro la verità. Questa non è la sapienza che scende dall'alto. Quindi una sapienza fatta di invidia, di mali, di cattive intenzioni, di sotterfugi, di furbizie, di amarezza, non è una sapienza che viene dall'alto. E poi ci dice, anzi, è terrena, carnale, diabolica, poiché dove c'è invidia, gelosia, contenzione, qui c'è disordine, ogni mala azione. Ma la sapienza che è dall'alto, cioè quella che viene da Dio, quella che ha la donna in Proverbi 31, la sapienza che viene dall'alto è pura, cioè non è corrotta, è pacifica, cioè piena di shalom, di pienezza, di fioritura. Poi cosa ci dice? È mite, è arrendevole, è piena di misericordia e di buoni frutti, senza parzialità, senza ipocrisia. Ora il frutto della giustizia si semina nella pace per quelli che si adoperano nella pace. Questa è la buona vita. Questa è la buona vita a cui siamo chiamati, no? Io e te siamo chiamati a vivere, a ricercare questa sapienza che viene dall'alto. Amici, io lo so che non è facile, io lo so che questa è una sfida più grande di noi, no? Però in qualche modo dobbiamo entrare in questa immagine. C'è questa donna in Proverbi 31, no? Che quello che fa è vivere nella creazione di Dio, che anche appartiene a Cristo, come abbiamo visto la settimana scorsa, no? Lui è non solo il Redentore, anche il Creatore, lui tiene in mano la creazione e la redenzione, e questa donna in qualche modo, in ogni sfera della sua vita, onora il Signore, nella famiglia, negli affari, nella religione, nell'agricoltura, nel matrimonio, nella misericordia, nella compassione con i poveri, nelle creazioni artistiche, perché fa tappeti. È un artista questa donna, però in tutto questo onora il Signore. Cioè la sapienza non è una cosa da intellettuali. Non è qualcosa che soltanto gli super intelligenti hanno e che deve brillare nella loro vita. Non è qualcosa, no, per i perfetti moralmente, no. La via della sapienza è una vita vissuta in modo gioioso e fedele davanti alla presenza di Dio in un mondo corrotto. Questo ci dice il testo. Ed è in questa direzione, ed è per questa prospettiva che io e te abbiamo bisogno di Cristo. Perché Gesù Cristo è più, non è soltanto la vera sapienza, ma Gesù Cristo è il compimento della sapienza. E se tu non conosci Cristo, i tuoi sforzi di vivere in modo saggio crolleranno. Matteo 12, 42. La regina del mezzogiorno comparirà nel giudizio con questa generazione e la condannerà, poiché ella venne dall'estremità della terra per udire la sapienza di Salomone. E poi Gesù dice, e guarda se stesso, ecco, qui c'è più che Salomone. Gesù è più che la sapienza. In 1 Corinzi 1, verso 22, 25, i giudei chiedono miracoli e i greci chiedono sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo, per gli stranieri pazzia. Ma per quelli che sono chiamati, tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio, e Cristo è sapienza di Dio. Poiché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. C'è qualcuno a cui possiamo andare per chiedere sapienza, ed è Gesù Cristo. Lui può darci le competenze, le abilità, le conoscenze per vivere una vita sapiente nell'ordinarietà. E grazie a Lui, voi che siete in Cristo Gesù, è Cristo che da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Lui è l'esempio perfetto della sapienza, ed è una sapienza che si è sacrificata per noi affinché io e te potessimo avere la pienezza della vita. Perché Lui è morto per i miei e i tuoi fallimenti, per la mia e tua incapacità di vivere una vita santa, perché c'era una maledizione sulla nostra vita a motivo del nostro peccato. Lui è morto prendendo tutto quello che spettava a noi, lo ha preso su di sé per darci le sue benedizioni, le sue risorse. Questo ha fatto Gesù alla croce. E Paolo pregherà in Colossesi 2, io prego perché siano consolati i vostri cuori, uniti nell'amore, affinché siate dotati di tutta la ricchezza della piena intelligenza per conoscere a fondo il mistero di Dio, e cioè Cristo. E in Cristo tutti i tesori della sapienza. Tutti i tesori della sapienza, tutti i tesori della conoscenza sono nascosti. Allora amici, questa mattina, pensa alla tua vita, no? Pensa alla tua vita, pensa a come vivi quotidianamente e chiediti, ci sono aree nella mia vita? Ci sono ambiti della mia vita? Lo puoi rispondere solo tu, io non posso rispondere. Ci sono aree della mia vita in cui ho bisogno di sapienza, di saggezza proprio adesso? Ci sono cose della mia vita che mi dicono, mi reclamano la saggezza? Ho bisogno di saggezza in qualche ambito della mia vita. Se tu vuoi, dopo ci sarà un tempo dove condivideremo un po' di tempo in preghiera, potrai condividerlo. Signore, io ho bisogno di saggezza, della tua sapienza negli affari. Perché spesso magari provo a vivere, no, di testa mia e faccio solo guai. Io ho bisogno di saggezza nell'educazione dei figli, nelle mie relazioni, nei miei studi, quando mi impegno, no, magari nella mia professione. Signore, ho bisogno di saggezza, perché senza la tua saggezza la mia vita continua ad accumulare fallimenti su fallimenti. Ho bisogno di quella saggezza che viene dall'alto, che solo Gesù Cristo può dare. Signore, ho bisogno di te. Oppure, questa mattina, c'è un'area della tua vita in cui tu puoi ringraziare il Signore perché ti ha aiutato dandoti saggezza. Fallo questa mattina. Presentati così come sei al Signore. cari fratelli, cari amici, in un mondo che cerca la celebrità, il successo, l'applauso, più di ogni altra cosa, anche nei circoli cosiddetti cristiani, questa mattina io ti voglio dirti che la tua vita ordinaria è la cosa più importante che ci sia. Quella semplice, quella noiosa, quella su cui si fa fatica spesso a reggere giorno dopo giorno. E il Signore ti chiama a vivere in modo eroico, come fa con questa donna, la tua vita quotidiana. Non con le tue forze, ma con la forza che viene da Lui. E allora prega il Signore, preghiamo il Signore. Preghiamo il Signore affinché questo timore del Signore sia il principio di una vita sapiente, saggia, quotidiana. Che Lui ci dia non soltanto le conoscenze del Vangelo, ma anche la competenza di come vivere il Vangelo concretamente, praticamente. E tu vedrai che la mia e la tua vita, se così faremo, diventeranno laboratori, piccoli laboratori dove la gloria di Dio può essere manifestata. Vivi da eroe la tua vita quotidiana, ordinaria, per la gloria di Dio. Qualunque cosa voi facciate, sia che bevete, sia che mangiate, sia che andate, sia che rimanete, fate ogni cosa per la gloria di Dio. Abbassiamo il nostro capo. In Proverbi 31 c'è questa superdonna, però il testo non vuole spaventarci. Ci vuole incoraggiare. Ci vuole incoraggiare a vivere completamente nel timore del Signore. Io questa mattina ti chiedo a fare il punto della situazione nella tua vita. Chiediti questa mattina. Ci sono aree nella tua vita in cui tu hai bisogno di saggezza? Ci sono ambiti della tua vita che tremano, sono in qualche modo deboli, vulnerabili, precari. Chiedi al Signore saggezza e fallo oggi, fallo adesso. Perché Lui la donerà a coloro che la chiedono. Ci sono aree della tua vita dove forse tu hai tentato tante strategie umane. Non sei stato forse trasparente. Hai manipolato le situazioni. Questa mattina chiedi al Signore perdono e chiedi che tu possa vivere, che il timore del Signore possa essere una luce che illumina anche gli angoli più bui e più nascosti della tua vita. C'è un'area della tua vita che grazie a Lui riesci a vivere in modo santo? Ringrazia il Signore. Celebra la sua fedeltà e il suo amore. E se qualcuno di noi chieda manca di sapienza, non stia zitto, ci dice il testo, ma la chieda al Signore, che la dà generosamente. Signore, ti prego per i miei fratelli, per le mie sorelle, affinché questo esempio di questa donna così valorosa non sia un esempio da dare, mantenere distante, ma sia, Signore, un esempio per vivere tutta la vita per Te. Signore, fai di ognuno di noi dei santi mondani che vivono la Tua chiamata in questo mondo per la Tua gloria. Nel tuo nome ti prego. Amen.